No, è una tecnica di documentario sì, un po' particolare, cioè diciamo che mi piace mettere ovviamente gli incontri non sono casuali, no? In ogni luogo troviamo una persona significativa per quel luogo, che ha qualcosa da dire circa il tema di quel luogo, magari in maniera sottile, no? Non subito iperevidente, però non è un caso che a Davide, dove avviene il miracolo della moltiplicazione. Il miracolo della moltiplicazione del pane e dei pesci, al di là dell'evidenza che a tutti colpisce, che sta nel fatto proprio che il cibo aumenti, ha una componente molto bella, il fatto che il cibo venga condiviso, il fatto che la gente mangi tutti assieme per passare il tempo durante la predicazione, no? E oggi, ed ecco perché incontriamo chi in Israele oggi abita in kibbutz. È un luogo dove si condivide quotidianamente il cibo. Il miracolo della moltiplicazione in un solo momento è, per così dire, realizzato nella moltiplicazione del cibo lungo tutto l'anno. Una cosa di cui noi oggi non siamo capaci, cioè non viviamo in villaggi dove si mangia tutti assieme a mensa a pranzo, per capirci. Sì, c'è la mensa aziendale, ma non è esattamente lo stesso spirito di condivisione, ecco. E poi sì, è un po' come fare giardinaggio, cioè si prepara il terreno, si semina, e si sospetta ciò che crescerà e poi ogni tanto, anzi, sperabilmente spesso, la natura stupisce. Così mi girerà il documentario, si creano le premesse perché il confronto tra Valerio e le persone che di volta in volta lui incontra sia forte, sia fertile, e un po' come quando si va a pesca, si aspetta. Ci sono poi dei trucchi per catalizzare questa attesa, cioè per far sì che il frutto sia più potente. Ad esempio, nel caso specifico, no, non c'era un copione, però ci siamo preparati, al di là della preparazione del film ovviamente, ma dato che Valerio temeva di non essere all'altezza, no, di questi incontri, tipo il giorno prima facevamo a parte il fatto che prima di iniziare già il documentario abbiamo incontrato queste persone. Con Valerio, quindi Valerio ogni volta arrivavano delle domande, no? Ci confrontavamo, eccetera. E sapeva chi incontrava. Aveva veramente un'incanna delle domande, in più ce n'avevo io, sommavamo queste cose e ci confrontavamo durante le riprese. C'è un trucco che abbiamo, insomma, uno strumento che abbiamo usato per favorire questa comunicazione fra tutti, perché il set per prima cosa è stata una felice Babele dal punto di vista linguistico. Lui ha una cimice nell'orecchio. Cioè e può sentirmi e può sentire anche la traduzione in tempo reale di quello che la persona dice. Questo è un enorme vantaggio perché se lui parla arabo io parlo italiano e non abbiamo una lingua. Lui potrei chiedere a lui parliamo in inglese. Lo svantaggio di fare così è che ogni lingua ha una matrice, no? Uno stile, eccetera. Lui può essere anche bravissimo in inglese oppure bravissimo a capirlo, però passiamo a qualcosa che non è materno né per lui né per me. Invece se lui può parlare in arabo e in italiano, tutti e due partiamo già più a nostro agio, no? Allora ci però decide essere un interprete distante che intercetta quello che ci diciamo e nell'orecchio ci dice quello che ci stiamo dicendo, in simultanea. Il fatto che l'interprete sia distante perché è importante? Perché così io lo guardo negli occhi mentre gli parlo, perché se io mettessi l'interprete qua, appena fuori campo, quello che succede è, no, perché gli vorrei dire, gli vorrei dire che provo questi sentimenti nei suoi confronti, cioè, è come una dichiarazione d'amore, ti immagini, gli dico, no, veramente hai degli occhi stupendi e sto dicendo a lui, è brutto, perché una cosa fondamentale nella comunicazione è il contatto dello sguardo. Ecco, date queste abbiamo cercato di mettere la gente a proprio agio, dal punto di vista linguistico, in maniera tale che si potesse guardare negli occhi mentre parlava. E noi con la macchina da presa avevamo un gergo che si chiama anastedica, una macchina da presa che può girare attorno alle persone in maniera fluida, e in questa maniera noi continuavamo a girare, potevamo anche non interromperci mai, ma a un certo momento le persone, cioè molto presto, scordavano di essere riprese, capito? Questo permette una grande fluidità di comunicazione. E il fatto che lui mi potesse sentire nell'orecchio era importante perché così io gli potevo dare dei suggerimenti, non suggerire un copione, ma dare dei suggerimenti, degli input, tipo io per primo sentivo quello che stavano dicendo e quindi dicevo sulla base di questa cosa che non mi aspettavo dicesse questa persona, perché non gli proponi questa domanda qua? Lui era libero di accettare o meno, eh? E così facendo non si dovevano interrompere perché una comunicazione anche energia, anche una danza. Fa un po' brutto ogni volta, stop, ok, scusatemi, volevo dire a Valerio, Valerio, fa questa domanda qua, fa bruttissima, poi l'interlocutore avrebbe sentito, avrebbe prima pensato, sai. Invece in questa maniera è tutto più naturale, la gente viene anche presa un po' alla sprovvista ogni tanto dalle domande, ma anche Valerio dalle risposte. Questo venire presi alla sprovvista, secondo me è importante preservarlo. Quando ti frana il terreno sotto i piedi, fa parte della comunicazione, non c'è di aver paura riguardo, e mi piace che sia nata.
Quando gli hai chiesto all'ultimo la verità, mi dica la verità, dica che non
Oppure quando, sì, quando lui risponde della scala, no? E Valerio scoppia a ridere perché.
volevo chiedere, ma un po' meravigliato l'apparente facilità con la quale siete riusciti a viaggiare dappertutto attraversando confini che invece da quello che sappiamo sono terribili. Come siete riusciti?
Beh, in due maniere, innanzitutto con un grossissimo lavoro di preparazione, cioè gli organizzatori italiani mentre giravamo erano due, di solito anche per un film narrativo, high budget, no? Grande budget, è uno. Quindi c'erano due persone il cui lavoro era risolvere i problemi, Mr. Wolf, no? Per dirci. Ed è una terra effettivamente un po' particolare, la serie a Betlemme, a Betlemme, sì, a un certo momento stiamo girando Chiese della Natività, io mi giro e faccio per riprendere un campanile e l'organizzatore fa, no, t'ho detto, me lo devi dire, perché quello è ortodosso e non ho contattato ancora l'arcivescovo, no, capito? E io un po' basito, cioè dice, ma ho fatto così, cioè non è. Sicuramente è una terra un po' particolare. E le riprese sono durate un tot, ma molto di più la preparazione, mesi. Cioè mesi prima abbiamo detto vorremmo fare questo giro, quindi ci siamo mossi per i vari permessi. Ovviamente c'è un'enorme aneddotica riguardo, tipo non è stato facile riprendere una cosa che dura un attimo nel film, lui che mostra i fogli e passa al muro proprio all'inizio, a Betlemme, no? Per entrare a Betlemme. Lì ci vogliono due permessi, da parte degli israeliani. E poi da parte dei palestinesi quando sei dentro. E stavamo anche pensando di farlo in due giornate diverse, proprio per spostamento di troppo un delirio, capito? Perché poi passare prende del tempo, eccetera. E con Valerio che mi ha nell'orecchio, e no, questo è perché io lo sto riprendendo da una certa distanza e lui si fi e faccio, vai, dimmi poi quando mi devo fermare. Sì, Valerio, non ti preoccupare, stiamo riprendendo, quando ti dico stop tu ti fermi, quindi va. Va e si avvicina al checkpoint. A un certo punto inizia una tempesta elettromagnetica perché lì sono talmente tanti soldati che ovviamente interrompono la scena. Quindi insomma tra me e lui a un certo punto non c'è più campo. Io faccio, sento lui che fa, così. E nel frattempo vedo uscire dal checkpoint un soldato palestinese armato che punta l'arma a Valerio, perché Valerio sta continuando a andare incontro. Questo in arabo gli fa. Fermo, documenti, e Valerio, io sento Valerio, Valerio non sente me, io angosciatissimo, Valerio mi fa, Sergio, no, stai girando, ti serve, vado avanti, vado lì, no? Ma lui lo sa che stiamo girando, perché non mi sembra tanto io, ma io vado, vado, mi sto fidando tutto così, con questo, con la baionetta un altro po', no? E insomma, noi a stracciarci dietro, questo altro po' pensa che lo stiamo attaccando su due fronti, cioè Valerio il primo e gli altri dietro, e momenti così stati diversi. Questo la prima parte della risposta. In più c'erano, appunto, per la preparazione avevamo una sorta di redazione degli assistenti alla regia, mentre noi eravamo in Italia prima di partire, in loco, una giornalista a Gerusalemme che si è occupata di attivare i contatti ebrei e cristiani, e una organizzatrice palestinese che si è occupata di attivare i contatti palestinesi. Da ultimo le posso dire che tutto sommato lei ha detto molto bene, da ciò che ci dicono i confini sono così, i checkpoint ci sono, appesantiscono la vita soprattutto degli arabi. Per uno straniero è tutto più semplice, se anche complesso non c'è nulla a paragone con la vita quotidiana di questi confini che deve attraversare, anche perché ci sono pendolari. No, ci sono i pendolari italiani che si lamentano in ritardo dell'FS, ma è nulla a confronto con quello che queste persone devono fare, anche 4-5 ore andare, 4-5 ore tornare per 6-7 ore di lavoro, se, perché lavorano per, magari per israeliani o hanno l'azienda per cui lavorano palestinese al di là di un checkpoint. Però anche è anche vero che ce la dipingono più complessa di quello che forse è, cioè c'è una volontà di complicazione cose semplici. Come ci dicevamo stamattina, la comunicazione tra persone, tra singoli, fra un arabo e un israeliano, è semplice. Il problema non sono le singole persone, cioè la cosa pazzesca è che c'è un momento nell'aggregazione, nel salire nella complessità dell'organizzazione sociale dove quando due fronti sono contrapposti smette la comunicazione di botto, ma fino a che si incontrano tre ebrei e tre arabi che non si conoscono, sono attorno a tavola e devono mangiare, sono persone normalissime, cioè non è che si saltano alla gola, sono anzi due popoli molto curiosi gli uni degli altri, da un punto di vista linguistico, da un punto di vista etnico, legatissimi. Morte, sangue, amore, si dice con le stesse consonanti, sia in ebraico che in arabo. C'è la volontà di rendere le cose più complesse, una volontà criminale da parte della dirigenza, sia politica che culturale.
Pazienza, perché la sensazione più nuova secondo me, al di là della drammaticità della situazione, era proprio questa, che appare un'incredibile, non dico facilità, ma una incredibile possibilità di parlare e comunicare. Infine a me ha dato questa sensazione di
Ma mi
fondo.
fa... Scusi, non volevo...
No, 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 era questo chiedevo.
No, ma mi fa
Sembra
molto
un
contento perché è ovvio che
film.
realizzando un film documentario intendo dare come posso dire, un orizzonte di fondo, una sensazione. È ovvio che ho cercato di inneggiare alla comunicazione. L'ho vista e ho inteso focalizzarmi su questo. Al di là, non è che non ho voluto... È talmente all'ordine del giorno il fatto che ci sia un problema di comunicazione là, che è inutile secondo me continuare a ribatterci, sarebbe abbastanza gore, sarebbe abbastanza sanguinolento concentrarvisi, no? E non porta acqua a nessun mulino, se non fosse la drammaturgia stessa la cosa, no, abbiamo una sorta di compiacimento nella sofferenza altrui, quindi è anche una strada facile, ok? Mentre invece mi interessava moltissimo rendere ragione della semplicità della comunicazione tra persone. Raccontavo l'aneddoto stamattina del ragazzo palestinese, sai, che ci porta in giro per Betlemme, e il fonico israeliano. Alla prima pausa si sono messi a chiacchierare e il ragazzo betlemmite è rimasto stupitissimo del fatto che le posizioni politiche sue e del suo coetaneo israeliano fossero identiche. Cioè che l'israeliano, il cittadino israeliano, 25enne, non la pensasse come governo. Lui era una sorpresa pazzesca. E questo perché appunto c'è la volontà criminale di tenere separate da queste comunicazioni questi popoli. Sì, c'è internet, c'è il cellulare, eccetera, ma l'occasione di dialogo vero, cioè di divisione del companatico, cioè di essere compagni, divisione del pane, sono poche. Noi in Europa ci concedono ancora il diritto di libera associazione, di libero incontro, per un confronto, anche delle unioni condominiali, no? Per così dire. Ecco, non è nulla scontato purtroppo in quella terra, basterebbe pochissimo. Se nega anche questo alle persone, levi un mattoncino fondamentale della costituzione del dialogo. Non è il fruttivendolo palestinese e il postino israeliano che non vogliono parlare. È pazzesco questo. Perché è pazzesco che la gente venga tenuta in condizioni in cui poi sta male tra di loro, no? Cioè, sono grossissime responsabilità.
Lei ha prodotto questa opera, potete, secondo me no, ma la gente come ha reagito, secondo lei, è andata a segno per avere la comunicazione del messaggio o gli toccherebbe qualche cosa per quest'opera?
Non ritoccherei niente. Colgo l'occasione della sua domanda per dire che effettivamente il documentario è andato molto bene nei festival all'estero, eccetera. Non sono riuscito ancora a ripresentarlo né a Gerusalemme né a Tel Aviv, al cinema, cioè è visibile in DVD, adesso esce in DVD, quindi non si può ordinare da Israele per vederlo, perché cioè, potenzialmente può arrivare, ecco. Però non so se è per la... cioè ci metto benissimo che sia per la non, cioè, ma forse la qualità del documentario non è sufficiente e necessaria per essere mostrata là, rispetto a diverso materiale che hanno, da una parte, dall'altra, forse il titolo fa pensare che sia un documentario ipercattolico, adesso che l'avete visto penso che sia evidente che non si schiera da nessuna parte, cerca di rendere conto di tantissime posizioni. Mi sono reso conto a posteriori che forse il titolo rende tabù per certi versi il film in alcune aree. È un peccato. Io ci terrei moltissimo che venisse mostrato, che venisse proiettato nelle terre dove è stato girato. Mi sembra che sia dovrebbe essere il grado zero di un documentario, no? Mi è rimasto un po' in canna questo desiderio, se vediamo, no? Mi ha girato contro una piaga, grazie.
Scelta di non usare i sottotitoli e di doppiare, diciamo, tutto in italiano. È stata imposta o è una scelta stilistica?
Esiste una versione internazionale che è sottotitolata, cioè versione originale dove tutti parlano la propria lingua ed è sottotitolata nella lingua dominante di dove viene mostrato, cioè una versione sottotitolata in francese e una versione sottotitolata in inglese. Io penso che ci vuole un po' di realismo, il pubblico italiano non è, cioè già è grasso che cola, io vi ringrazio di questo, che il pubblico italiano vada a vedere un documentario in sala. Provate un attimo a pensare a quanto spesso in sala venga mostrato un documentario, questo documentario è uscito in sala, cioè c'è stata una distribuzione, certo non 300 copie in giro per l'Italia, però ha girato e già questo è un primo, secondo me, enorme successo per il genere documentario. Poi pretendere che un pubblico che non è avvezzo si sorbisse pure un'opera di un'ora e mezza con sottotitoli mi sembra una cattiveria impropria, sebbene da filologo lo preferirei, però un po' di realpolitik, insomma, per il mercato italiano si è preferito, cioè siamo confrontati con la produzione e si è scelto, in gergo questo viene chiamato oversound, per cui senti che sotto la persona, non è in sincronizzazione labiale, no? Ci credi a un certo punto che sembra un po' un doppiaggio, ma invece sotto continui a sentire che la persona sta parlando ora arabo, ora ebraico, ora inglese, ora francese, e senti sopra una voce che ti trasmette le emozioni. Io credo che, soprattutto per il pubblico italiano, questo comporti un livello di coinvolgimento enormemente superiore. Anche perché poi con l'occhio stai concentrato sull'immagine, altrimenti veramente è una sofferenza e un delirio perché devi usare il cervello per decodificare razionalmente quello che la gente dice e poi con lo sguardo ritornare su per coinvolgere il cuore. Uno dopo un'ora e mezza ha questo movimento continuo e secondo me un film deve andare allo stomaco, cioè non è un saggio accademico. Mentre un reportage purtroppo molto spesso lo è, cioè c'è questa predominanza della comunicazione dei sentimenti attraverso le parole e attraverso l'esplicazione di un concetto, ma allora piuttosto leggo, non so come dire.
Fatto la domanda è il
Lo
regista
so, ah,
giapponese.
è vista di Ninjas in Japan, right? A Ninja in Japan, è in francese.
Allora, io una cosa, che poi è quella che anche ti ho chiesto stamattina con le scuole, no? Il
Perché
fatto,
non l'avete chiesto?
perché loro non c'erano
Sì.
stamattina. No, te lo richiedo perché insomma, penso che poi è anche il motivo per cui hai scelto di fare questo film, insomma, l'attualità della figura insomma, di Gesù e quindi il fatto che comunque è riproponibile in un contesto odierno. No? Pensi che sia così? Insomma, è questo che ti ha mosso oppure altro?
Sì, mi stupisce, una cosa che mi colpisce tantissimo è che anche in chi crede che Gesù sia il figlio di Dio, il Messia, magari è così abituato a considerarlo tale che fatica a vederlo come uomo, non si sofferma un attimo a vedere la dimensione umana di questa esperienza clamorosa. E un'esperienza umana è fatta veramente di sudore, sangue, pietre, come emerge a Cafarnao, ad esempio. Ecco perché l'archeologia biblica è stupefacente, perché ci avvicina drammaticamente, senza mediazioni, alle strade, ai sentieri dove che questi calzari calpestavano, o questi piedi nudi calpestavano. Ed è una realtà ineludibile. al di là del fatto che sia stato figlio di Dio o meno, quest'uomo c'è stato, ha visto questi posti. Non so, come penso a magari a qualcuno che non ha conosciuto un nonno, o se lo ricorda quando aveva 4 anni e il nonno è morto, e allora poi al nonno piaceva fare alpinismo e va a vedere le stesse montagne dove andava spesso il nonno. Vedere gli stessi paesi, uno si mette a fare magari una scalata e poi in cima al Cervino dice, ecco, adesso che sono qua capisco i sentimenti di nonno. Ecco. Ed è una maniera di ricollegarti a lui. Ecco. Così il pellegrino, ricompiendo le camminate che fece il Cristo 2000 anni fa, può rifarsi un diario personale dei sentimenti della dimensione umana di Gesù, rivedendo gli stessi paesaggi, avendo gli stessi problemi per certi versi, no? E poi può fare un tesoro, perché dicevamo, alla fine la piazzola verde che è la montagna delle beatitudini è identica a un'aiola di sosta di un autogrill, in fin dei conti, per cui uno si fa migliaia di chilometri per cercare l'ispirazione all'afflato particolare là, ed è tutta una scusa, a mio avviso, perché la vera posta in gioco è essere capaci di trovare, di cercare almeno la spiritualità nell'aiuola qui, no? Nella piazzola dell'autogrill qua. Se topograficamente è identica, se il posto è identico, se non c'è poesia là come qua, no? Se basta insomma un po' d'erba o l'incontrarsi tra persone, perché diamine usiamo un mezzo, uno strumento, qualcosa di appariscente, come andare a filare il pellegrinaggio, eccetera, quando la vera posta in gioco, il ricercare la solidarietà è qua. Se volete farlo in termini ancora più espliciti, ancora più semplici. Cioè, cosa ci mettiamo tutta questa contrizione, questa concentrazione di fare il pellegrinaggio a Gerusalemme e ci sono dei barboni in giro? E il barbone ci fa schifo e... Vuol dire, è molto facile riconoscere il Messia oggi, a 2000 anni di distanza. E... è molto facile scansare. Io rimango allibito, sinceramente, in prima persona per quanto mi riguarda, del fatto che c'è una persona che stanotte dormirà senza tetto nel loggiato di Piazza Vittorio, no? E che quotidianamente ci siano migliaia di persone che ci passano e nessuno gli dica vieni a dormire da me, ti lavo io. Ci fa schifo questo, passare la mano sulle piaghe di quest'uomo, che è molto più importante in realtà del Cristo, cioè, è la proposta del Cristo oggi, no? Sotto ho cercato anche di raccontare questo nel documentario, quando Valerio dice io non riesco a vedere Gesù, ma mi stupefà vedere Pietro tra queste e cammina in mezzo a farlo. Penso che questa sia la grossa scommessa di essere religiosi oggi, e per essere religiosi non intendo dire abbracciare una fede piuttosto che un'altra, ma mettere la mano nella piaga dell'altro, dare una mano all'altro. Non vedo nulla di tutto questo solamente in questo momento in Italia. Veniamo tenuti in scacco sfruttando le nostre fragilità e ciascuno è sempre più freddo. Abbiamo il terrore di chi è diverso da noi. Questo è folle, perché il destino dell'uomo è di incontrare la diversità. Quindi più non ci educa, dicevamo stamattina, meno ci educano a incontrare la diversità, più fragili saremo. Noi andiamo sempre incontro a realtà complesse, è il destino della realtà ed è bellissimo che sia così. E rinchiudersi sulle proprie identità, continuare a ripetersi, io sono questa cosa qui e non altro, sono cattolico, non sono musulmano, sono italiano, non parlo arabo, eccetera, non ci porta assolutamente da nessuna parte. Non rinforza la nostra fede e non aiuta l'altro. L'altro potrebbe essere anche un infedele, terribile, dal nostro punto di vista, non vedo perché trattarlo male, sempre il prossimo, sempre drammaticamente, tragicamente un'altra persona, no? Che quando si guarda negli occhi mi chiedo come tu possa essere razzista, perché è uno specchio.
Volevo fare una domanda
sono stato chiaro?
Sì, la dialettica tra identità e alterità, perché mi stavo chiedendo alla fine di questo documentario che io ho trovato ricco in realtà si capisce che un'identità è una religione. appunto dell'alterità, ma ha bisogno di pensare anche nel senso che poi deve basarsi su spazi, su appropriazione di spazi, su riappropriazione di spazi, sulla privatizzazione di spazi che questo dovrebbe essere pubblici. E quindi ecco, mi chiedevo se condivide questa riflessione, cioè che in realtà l'identità religiosa, l'essere cristiani, ebrei, musulmani, però ha bisogno anche fisicamente di una verità altrettanto forte, e se invece, se non è d'accordo con questa interpretazione, se comunque lei alla fine di questo percorso, di questo viaggio, che sarà anche un suo viaggio, un altro, cioè un suo itinerario spirituale, può proporsi un insegnamento, il suo insegnamento.
Allora, certo che sono d'accordo con la sua interpretazione, perché quando faccio un documentario, un film, eccetera, mi stupisce sempre e mi fa sempre molto piacere che io ci metto degli ingredienti, anche delle reti possibili di lettura, ed è giusto che lo spettatore arrivi, e dato che arriva con ingredienti e aspettative anche diverse, perché è una persona diversa da me, si faccia il suo percorso dentro l'opera, e quindi non chieda a me la varietà di un'interpretazione, cioè divertirci, cioè, il vero di essere adulti anche la responsabilità di un'interpretazione, e in più, se proprio me lo chiede, no, mi fa piacere, non mi trova diametralmente opposto alla sua cosa. Certo, vede, a me piace girare molto all'estero documentari, perché in realtà parlo dell'Italia. Ora, è tanto facile vedere con esotismo le cose di cui abbiamo appena visto, no? Io sono milanese di origine, vivo da 5 anni a Roma. A Milano c'è un'amministrazione comunale che è preoccupata a far costruire la moschea, no? Perché favorisce un'aggregazione di musulmani. Io trovo folle che ci si ponga il problema, sinceramente. Ma da cristiano, io trovo veramente molto brutto, molto brutto. E abbiamo paura del fatto. E posso dire la verità, sinceramente, se anche. Siamo anche una terra che è stata sempre, poi ci posso andare, dato che c'è poco tempo, posso andare rapidamente più a fondo, posso affondare il coltello e giocare a carte scoperte. Io non credo assolutamente che esista alcuna identità. Noi siamo sistemi dinamici. Vengo dalla Lombardia, si chiama così perché c'erano i Longobardi che sono arrivati e hanno violentato le matrone romane, no? E così via, così via, così via. E nella storia dell'uomo, tipico così. La tragedia è che ogni generazione vuole creare un canone, un vassoio di cose da passare alla generazione successiva. I padri dicono ai figli che cosa c'è da sapere, perché non venga perso. Più il tempo passa, più la mole di cose da sapere è critica. E i padri hanno il terrore che i figli dimentichino, che siano altro. È più un terrore dei padri che invece una vera angoscia dei figli. Quindi non c'è alcuna identità. Io penso che invece più identità instilliamo nei figli, più fragili li rendiamo, perché poi di fronte appunto alla variegatezza del reale questi scoppieranno. È perché si insiste sulla nostra età di europei cattolici, che se ci arriva l'arabo che porta l'Islam, prima di capire la sua fede, diciamo, ah no, mica sto arabo sporco mi pregherà in strada. Sì, per carità, in continua definizione, certo, quello che sto dicendo, però non, in sottolineo, dicevo, ho detto, risolvo rapidamente la cosa dicendo non c'è alcuna definizione possibile, è sempre in continuo divenire. Se ci abituassimo a vederla così, in maniera fluida, vedremmo l'altro come un'ulteriore occasione di ridefinirci, invece, ecco, di una messa in crisi della nostra identità. Allora l'altro sarebbe una splendida occasione invece che un momento di criticità. Correso. Anche perché poi sento una marea di stereotipi circa l'Islam quotidianamente, una marea di stereotipi circa il cattolicesimo. Spero che possiamo ammettere candidamente che noi italiani siamo estremamente ignoranti circa anche la dottrina cattolica, no? Perché pochissima gente poi ripassa il catechismo, lo fariamo quando siamo bambini, gli diamo tantissime cose per sedimentate, scontate, gli strumenti che ci sono per tornare all'esegesi biblica, la lezione divina, ad esempio, quante persone vanno alla lezione divina durante la settimana, la maggior parte dei cattolici non legge le scritture, c'è molta inerzia nella ricerca religiosa del popolo italiano. Allora quello che ho cercato di fare nel documentario è anche cercare di scuotere questa inerzia. E mi è purtroppo passato di mente una cosa importante che cercavo di dire. Mi spiace. Altra che lei mi ha detto una cosa molto interessante sulla identità. Sì, appunto. Nel marcare sono gli animali che non bisogna marcare gli angoli, no? Quindi a me fa abbastanza specie che dentro il Santo Sepolcro dei religiosi professionisti si pestino. Qualcuno ha perso il senso delle cose, ma gliel'abbiamo anche fatto perdere. Perché se orde di pellegrini arrivano e danno così tanto significato allo spazio, chi è a capo di questi pellegrini pensa di essere istituito di particolare importanza. Cioè c'è una pressione, un'induzione sociale nelle cose, siamo tutti corresponsabili. Vuol dire, se sono pestaggi, no? siamo scandalizzati, benissimo. Se i fedeli greci ortodossi, che non sono solo greci, sono russi, sono moldavi, eccetera, andassero a Gerusalemme e ai loro sacerdoti dicessero, ma come state? Oresco. Questi un po' sì, no? Quindi per una cima della montagna che reagisce in questa maniera, c'è un iceberg di gente che è contenta che reagiscano così, questo è la follia. Allora c'è qualcosa che non va se nella terra santa uno pensa di praticare la propria religione così. C'è veramente tanto che non va, radicalmente, strutturalmente, visceralmente. Sarebbe ora di ripensare il senso religioso. Non è possibile che ci si picchi il nome di Dio. Che si uccide il nome di Dio, lasciamo perdere, ma che si picchia a Santo Sepolcro, la situazione è ridicola. Ma ci sono di mezzo anche i cristiani, cioè non è, ovviamente in Italia non arriva la. In Italia non mica arriva la notizia dei cattolici, non siamo così, cioè siamo abbastanza maliziosi. Sono solo gli armeni e gli ortodossi che si pestano, guarda. Nel senso riproiettare? Guardi, mi dà l'abbrivio per una bella notizia, cioè il 3 dicembre esce in DVD per la 01, cioè era il cinema, è una distribuzione DVD molto buona, non esce in tantissime copie, quindi se posso darle un consiglio, se lei va in videoteca e dice guardi io so che il 3 dicembre esce per la 01 il Viaggio Gesù e lo prenota, le arriva di sicuro in pochissimi giorni, per il 5 è già lì, cazzo, adesso il 3 è già lì. In pellicola la devono restituire stanotte, domani mattina, credo. Ma perché? È arrivata tardi? Sì. E magari adesso stanotte lasciamo il cinema aperto, lei ritorna, con il proiezionista, ce lo vogliamo. Grazie. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, vi aspettiamo all'appuntamento alle 21 con Mimmo Calopresti e il documentario Volevo Solo Vivere, grazie.
Ma posso scappare se c'erano più polacchi?
No, non conoscevano
l'italiano. Scusami, per il caso. Poi io sono a disposizione anche a cuore basso, qualcuno non è d'accordo e vuole picchiare per quello che ho detto.
Ti serve.
Sì. No, ma volevo chiedere, quel film dove è?